Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati. Oggi è lunedì mattina e come al solito troviamo la nostra solita rubrica Gocce di benessere. Buongiorno. Con la puntata Buongiorno dedicata all'alimentazione. Il titolo di oggi è un titolo un po' provocatorio, svuota la dispensa, ma nell'ambito di questo spazio mi sembrava particolarmente interessante andare ad affrontare un tema che potesse essere utile su più livelli, su più versanti, e ora vedremo perché. Buongiorno, buongiorno come al solito a chi ci segue su Facebook, su Instagram, su YouTube. A chi lo fa in diretta, a chi ci raggiungerà nel corso della giornata e a chi magari ci seguirà anche nel corso dei prossimi giorni. Ripeto sempre per chi non lo sapesse che le dirette di Gocce di Benessere, oltre a trovarle online su Facebook e su Instagram, sono tutte quante presenti sul canale YouTube dell'Associazione Bambini e Genitori e sul mio personale. Quindi, anche se qualcuno dovesse aver perso qualche puntata, non aver seguito l'inizio di questa serie di dirette dedicate a come mangiamo e a come possiamo iniziare a mangiare consapevolmente, può tranquillamente, con i suoi tempi, recuperare le puntate perse, facendo anche una selezione su quelle che pensa possano essere più interessanti e più utili al suo bisogno, perché ovviamente Gocce di Benessere spazia, affronta diverse tematiche e la cosa bella dell'online è che poi ognuno va a prendere ciò che pensa essere più utile e funzionale. La diretta di questa mattina è una diretta molto utile quando parliamo di consapevolezza a tavola. Buongiorno a chi nel frattempo si sta aggiungendo. Perché è particolarmente utile? Abbiamo già affrontato queste due definizioni, la saggezza interiore e la saggezza esteriore. E abbiamo già affrontato più volte, ma non è mai superfluo parlarne, di come la tendenza a delegare all'esterno, a qualcun altro, la responsabilità di come noi ci alimentiamo, o nel caso di una famiglia, di come si alimentano i nostri figli, sia poco funzionale, soprattutto in un'ottica di medio-lungo termine. Tutte le volte che noi abbiamo delle difficoltà alimentari, un problema con la tavola, che non riusciamo a gestire, un problema di sovrappeso, di una cattiva alimentazione, e ci rivolgiamo ad uno specialista, quindi una persona esterna a noi, per far sì che ci aiuti a risolvere il nostro problema, è fondamentale che non ci sia una delega della soluzione, ma piuttosto una presa di coscienza di quali sono le aree all'interno delle quali è importante iniziare ad apportare dei cambiamenti. Perché è fondamentale assumersi la responsabilità e collaborare con il professionista per attivare un processo di trasformazione e di cambiamento? Perché tutte le volte in cui io sento di avere una difficoltà, sto vivendo un momento, difficile rispetto alla tavola, ma potremmo anche allargarlo ad altri ambiti e ad altri contesti. Tutte le volte che io sto vivendo un momento di difficoltà e mi rivolgo a qualcun altro per aiutarmi a risolverlo, lasciando all'altro la responsabilità della mia situazione presente, della mia malattia, del mio disagio, della mia difficoltà, io mi sto privando di un potere. E soprattutto, quando la consulenza sarà terminata, non avrò assorbito e fatto miei tutti quegli strumenti dei quali in realtà avrei potuto usufruire. Perché è tanto importante? Perché un processo di trasformazione passa necessariamente attraverso una presa di coscienza e allo stesso tempo un inizio consapevole e attivo di voler cambiare qualcosa. La tavola in questo è molto utile perché ci consente di avere un laboratorio proprio sotto i nostri occhi tutti i giorni con il quale fare esperienza. E l'esperienza è una delle vie più facili attraverso le quali noi possiamo assorbire, imparare abilità, competenze, rafforzarci, capire dove sbagliamo, perché in realtà tante delle abilità che noi possiamo acquisire, sperimentare a tavola, in cucina e nei momenti che ci concediamo di mangiare, sono molte di queste trasferibili altrove. E quindi io le posso sviluppare a tavola e poi trasferire negli altri ambiti. La dispensa è uno di quei luoghi o di quegli spazi all'interno della nostra casa che spesso diventa non tanto un luogo che abbiamo delegato a qualcun altro, ma uno spazio all'interno del quale noi mettiamo cose, accumuliamo risorse e poi ne perdiamo un po' il controllo. Facciamo la spesa, mettiamo a posto, compriamo cose, le mettiamo a posto, di tanto in tanto prendiamo quello che pensiamo esserci per noi più utile, ma raramente siamo perfettamente consapevoli di quello che abbiamo. E allo stesso tempo, anche ciò che noi compriamo spesso non è perfettamente di nostra conoscenza. C'è un aspetto molto interessante che mi piace sottolineare. La fame è qualcosa di naturale. Buongiorno. Noi mangiamo per fame, abbiamo bisogno di nutrirci per appagare il nostro senso di fame, ma mangiamo anche per appetito. E l'appetito, la cui parola deriva dal latino appetere, chiedere, desiderare, a differenza della fame, non è naturale, ma è fortemente condizionato. Ed è condizionato ovviamente da tutti gli stimoli che noi riceviamo quotidianamente. Stimoli che possono provenire dal contesto, dall'ambiente, dalle persone che frequentiamo, ma anche allo stesso tempo dalla pubblicità, dai social, dagli specialisti, eccetera, eccetera. È uno stimolo, dunque, l'appetito, che ci porta a nutrirci per appagare il nostro desiderio, per soddisfare una nostra pulsione verso qualcosa. Ecco che iniziare ad essere consapevoli di quali sono i nostri desideri e dunque anche di quali sono gli stimoli dei quali noi ci circondiamo può fare la differenza. Perché è ovvio che se io all'interno della mia cucina ho una serie di alimenti che mi stimolano ad un'alimentazione poco sana, non mi potrò stupire se tenderò più facilmente a mangiare cioccolate, biscotti, patatine, salatini. Non perché siano questi alimenti che io non devo avere a casa, o dei quali non devo fare acquisto, spesa, ma perché è importante che ci sia un equilibrio e che tra i tanti stimoli io abbia sia gli stimoli provenienti da cibi di un certo tipo, che magari vanno ad appagare un certo tipo di bisogno che posso avvertire in alcuni giorni, ma è necessario che io mi circondi anche di tutta un'altra serie di stimoli che vadano magari a supportare un'alimentazione più sana, regolare e funzionale al mio benessere. Ancora, quando parliamo di saggezza esteriore e saggezza interiore, introduciamo un concetto, che è quello ovviamente della saggezza e del fatto che è necessario avere delle conoscenze. Conoscenze che non ci arrivano solamente dallo studio, dall'ascolto delle dirette, da quello che ci raccontano i medici o gli specialisti, ma delle conoscenze che noi possiamo apprendere giorno dopo giorno, anche semplicemente andando a leggere le confezioni degli alimenti che noi acquistiamo. Con questo io non sto invitando nessuno di voi a diventare maniaco delle etichette, ossessionato dalle calorie, dalle tabelle nutrizionali, dagli ingredienti, eccetera, eccetera. Assolutamente. Ma iniziare ad attivare un processo di consapevolezza che passi anche attraverso la lettura di quello che noi acquistiamo quotidianamente, senza fidarci in partenza di una scritta che potrebbe essere cibo light, cibo iperproteico, che ora vanno tantissimo di moda, ma che passi per una lettura attenta di quelli che sono gli ingredienti, i valori nutrizionali, ci consente nel tempo di acquisire una saggezza diversa, una competenza, una padronanza di quelli che sono gli elementi che noi quotidianamente utilizziamo in cucina. Perché dico questo? Intanto pensate a quanti miti, falsi miti ci sono all'interno del mondo della cucina. Tantissime persone pensano, ad esempio, che siccome i piselli sono un alimento che noi solitamente affianchiamo a una scaloppina, siano delle verdure. Concetto rafforzato anche dall'idea che sono di colore verde. In realtà i piselli sono dei legumi e contengono anche un alto contenuto di amido. E questo ovviamente ha un peso se noi dobbiamo pensare ad un'alimentazione sana e consapevole. Non perché non vadano mangiati come contorno, ma perché è importante poterli inserire nella nostra dieta in modo bilanciato. Così come i fagiolini, che sono ugualmente spesso considerati degli ortaggi, ma che in realtà sono anche loro dei legumi, questa volta però più ipocalorici rispetto ai legumi soliti e quindi spesso anche per le vitamine e i minerali assunti come verdure. Ora, iniziare a pensare che ci sono dei preconcetti, delle idee, dei falsi miti che circolano e che noi spesso prendiamo come oro colato, può diventare particolarmente funzionale nell'ottica di un approccio che, come al solito, non deve essere giudicante, critico o severo nei confronti di noi stessi, degli altri e della tavola, ma piuttosto curioso e desideroso di essere innovativo. Perché spesso noi dimentichiamo che le grandi diete, quelle che si chiamano tipo dieta del gelato, dieta della banana, dieta del cioccolato, della pizza, della pasta, oltre ad avere nel nome stesso della dieta, degli alimenti particolarmente appetitosi per noi, spesso hanno particolare successo, soprattutto in una prima fase, perché propongono una novità. E l'essere umano delle novità si ciba, si nutre, perché la novità va ad alimentare in modo particolarmente funzionale quel bisogno che abbiamo di rompere le abitudini, le routine, le consuetudini, perché ci provoca un'emozione. E qui subentra anche una grandissima contraddizione. Abbiamo una grande paura della novità, ma non facciamo altro che cercare qualcosa che ci rompa gli schemi. Dal punto di vista alimentare, questa modalità che noi abbiamo di abbracciare in maniera particolarmente entusiasta tutte le diete che ci vengono propinate come nuove è allo stesso tempo un'arma a doppio taglio, perché da una parte è un ottimo gancio e quindi fa sì che noi spesso iniziamo ad approcciare nuovi regimi dietetici perché ci sentiamo particolarmente esaltati dall'idea di provare qualcosa di nuovo. Soprattutto se un po' particolare, eccentrico, eccetera, eccetera. Ma dall'altra ci porta in breve tempo ad annoiarci di quegli stessi schemi e dunque a tornare gradualmente sui nostri passi nelle vecchie abitudini. Cosa possiamo fare per rompere ovviamente queste dinamiche che sono altamente disfunzionali e che poi alimentano anche quel famoso effetto yo-yo che non soltanto fa male dal punto di vista fisico, perché perdere e riprendere peso più volte non ci fa sicuramente bene all'organismo, ma è particolarmente disfunzionale anche al nostro benessere psico-fisico. Perché nel momento in cui io inizio a perdere peso e quindi ad essere contenta, soddisfatto dei risultati che sto raggiungendo, ma poi mi annoio e ricomincio a prendere peso perché non ho acquisito un metodo, una saggezza interna su come gestire la mia relazione con la tavola, ecco che a quel punto subentra il critico, si abbassa l'autostima, mi sento in colpa, metto in discussione i passi che ho fatto e inizio ad alimentare ovviamente un atteggiamento che è particolarmente controproducente al mio benessere, alla mia realizzazione, al mio soddisfacimento. Cosa posso fare per iniziare ad interrompere questo circolo vizioso che spesso così diventa? Introducendo sempre più una consapevolezza che parte veramente dalle piccole cose, come dall'esercizio che sono qui a proporvi questa mattina, che prevede lo svuotare la dispensa, quindi tirare fuori tutte le provviste che abbiamo nel tempo accumulato ed iniziare a guardare quali sono stati gli acquisti che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Potrebbe essere interessante iniziare a leggere anche la data di scadenza, quali sono i prodotti che noi acquistiamo più di frequente, quanti sono i prodotti che magari noi acquistiamo per la prima colazione piuttosto che per gli altri pasti della giornata. Possiamo provare a vedere quanti sono i prodotti che si rivolgono agli snack, agli spuntini, ai pasti veloci e quanti invece sono i prodotti che acquistiamo in previsione di una cena, di un pranzo, perché da lì possiamo iniziare anche ad attivare consapevolmente un nuovo modo di fare la spesa, un nuovo modo di fare acquisti. E potrebbe essere utile, ad esempio, fare un vero e proprio schema, un vero e proprio elenco di quello che noi abbiamo in casa e di quello che magari vorremmo non comprare più così tanto di frequente o magari, leggendo l'etichetta, ci accorgiamo che vorremmo sostituire con qualcos'altro. Non sempre leggere alimento light, dietetico, biologico, è indice di prodotto di qualità, di un prodotto sano, di un prodotto bilanciato, di un prodotto funzionale alla nostra salute. E questo è senza demonizzare niente e nessuno, semplicemente perché iniziamo a portare un'attenzione diversa, più consapevole, a quello che noi magari fino a ieri facevamo in maniera assolutamente automatica, abitudinaria. E se l'abitudine da una parte è un comfort zone all'interno della quale noi stiamo e ci sentiamo in un certo qual modo al sicuro, d'altro canto è la stessa abitudine che magari nel tempo, quando non è del tutto bilanciata e funzionale, ci fa incorrere in delle problematicità, in dei disagi. Quindi cosa ci portiamo a casa dalla diretta di questa mattina? Un esercizio pratico, svuotiamo la dispensa e se vogliamo estendiamo il tutto anche al frigorifero ed iniziamo a vedere come abbiamo fatto la spesa negli ultimi tempi. Cosa abbiamo in casa? Quali sono gli alimenti con i quali poi noi ci alimentiamo o con i quali poi noi andiamo a preparare i nostri pasti? e vediamo un po' che cosa andiamo a scoprire. Ovviamente chiunque avesse dei dubbi, delle perplessità, volesse un confronto rispetto a questo esercizio e a quello che dovesse emergere al termine, può contattarmi attraverso Facebook, Instagram, YouTube, le mail e quant'altro. E questo è un esercizio preziosissimo anche per le famiglie, per i genitori, perché possono iniziare a lavorare in maniera diversa con i propri figli, anche aiutando loro ad attivare un processo di responsabilizzazione rispetto alla tavola. Processo che prima iniziamo ad acquisire, a fare nostro, e prima inizia a dare i suoi frutti. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buonissima settimana. Vi ricordo che a breve uscirà la nuova rivista dell'Associazione Bambini e Genitori e con l'occasione anche della possibilità di accedere ad un servizio che l'associazione mette gratuitamente a disposizione dei suoi soci, che è lo sportello di ascolto. Per accedervi è sufficiente telefonare al numero che scorre sul video in sovraimpressione su Facebook e su YouTube, o altrimenti contattare me direttamente attraverso i vari canali social, perché sono la referente di questa iniziativa. Quindi passiamo parola, se qualcuno dovesse avere necessità dategli una voce in merito, perché genitori non siete soli, c'è qualcuno che pensa a voi, che vi supporta. Fatene un buon uso. Un abbraccio forte, buon inizio settimana e come al solito ci vediamo venerdì mattina alle 7. E allo stesso tempo vi ricordo anche che invece mercoledì mattina sarò ospite su 8 Mattina, una trasmissione di Rete 8, che è una TV regionale abruzzese, per parlare di fibromialgia e di un progetto che sto portando avanti insieme allo studio Progetto Fibromialgia Hermes a supporto dei pazienti fibromialgici, che è un'altra iniziativa nella quale credo tantissimo, perché è una malattia considerata invisibile, della quale si sta iniziando recentemente a parlare in maniera più importante, ma che sta avendo anche una grande diffusione, con delle conseguenze nelle persone che la contraggono molto rilevanti. Quindi anche qui passate voce, è un modo per sostenere, per sensibilizzare, per far conoscere qualcosa della quale molti ancora ignorano l'esistenza o ne hanno magari solo sentito parlare. Un abbraccio fortissimo, buon inizio di giornata, a presto!